Marco 8, versetto 22 a 26, è un passo dove Gesù guarirà un uomo cieco. Gesù guarisce un uomo cieco in questo passo, e questo segno miracoloso, questa guarigione che Gesù compie, insieme ad un altro segno miracoloso, quando Gesù guarisce il sordo che parlava a stento, sono gli unici due miracoli o segni miracolosi che appaiono soltanto nel Vangelo di Marco. Sono esclusivi, possiamo dire, di ciò che Marco ha scritto. Possiamo pensare anche che ciò che Gesù sta facendo fino a questo tempo, già sono passati circa 2 anni e qualcosa, lui ha tanta già popolarità, possiamo dire, in ciò che sta succedendo in Galilea, anche in Gerusalemme. Sappiamo che dei farisei, dei sadducei erano andati, possiamo dire, da Gerusalemme a incontrare Gesù, a metterlo in discussione, a discutere con lui. E quindi già vediamo che la popolarità di Gesù è cresciuta, questo già è stabilito, già si sa chi è Gesù, cosa è in grado di fare. La gente rimane ovviamente seguendo i suoi segni miracolosi, pochi lo stanno seguendo, questo già lo sappiamo dal capitolo 4 di Marco, perché Gesù insegnerà ai discepoli che cosa? La parabola del seminatore, mostrandogli che cosa? Che non è il problema il messaggero, il problema del cuore dell'uomo è il messaggio, che non riceve quel messaggio. E quindi ci saranno 4 terreni, solo uno darà molto frutto. In questo caso possiamo vedere questi aspetti che ci portano a riflettere sul contesto, sul punto storico in cui Gesù si trova nel nostro passo, Marco 8 da 22 a 26. E possiamo anche considerare questo, prima di vedere il passo, che il Vangelo c'è un prologo che va dal versetto del capitolo 1, versetto da 1 a 13, e poi c'è una prima sezione grande nel Vangelo che va dal capitolo 14 del capitolo 1 fino al capitolo 8, versetto 21. Quindi possiamo dire noi col versetto 22 stiamo entrando nella seconda sezione principale del Vangelo di Marco, ed è dove Marco porrà l'accento sulla sofferenza del Figlio di Dio, sulla sofferenza di Cristo. Se la prima sezione enfatizzava il ministero di Gesù in Galilea e nei dintorni e il suo ruolo come Messia, come Cristo, attraverso le opere meravigliose che faceva, le guarigioni, attraverso l'insegnamento che lui dava, questo è già finito. Adesso la narrativa ci porterà a vedere di più l'accento, che cosa? Sulla sofferenza di Cristo. Quindi dal nostro versetto 22 fino, possiamo dire, al capitolo 10, versetto 52, avremo proprio l'accento sulla sofferenza del Messia come servo. E questo primo miracolo che vedremo in questa nuova sezione è proprio l'inizio del racconto storico di Gesù, dove inizia a mostrare anche il tempo che Gesù inizia a investire di più sui suoi discepoli. Se fino adesso il ministero di Gesù era pubblico, lui andava, la gente lo raggiungeva, già abbiamo iniziato a vedere che da quando Gesù lascia Capernaum e va da Tiro e Sidone, dove incontra la donna sirofenicia, già lì lui inizia a voler avere più tempo con i suoi discepoli da solo. Infatti lui arriva a Tiro e la donna lo va a trovare, ma Gesù non voleva che nessuno lo sapesse. Gesù già sa che sta mancando poco per la sua crocifissione e lui deve dare priorità a che cosa? Ai suoi discepoli, sapendo anche che la nazione lo sta rifiutando. E quindi vediamo questa parte e vedremo alla fine che ci sarà la passione di Gesù. Perciò c'è il ministero pubblico di Gesù, c'è il ministero privato di Gesù verso i suoi discepoli, che questo non toglie che Gesù ha degli incontri con dei farisei, con persone che vogliono ancora ricercare lui, i suoi miracoli. ma si concentrerà di più su ciò che Gesù dirà ai suoi discepoli riguardo alla sua morte, alla sua risurrezione. E poi finirà con che cosa? Con la passione di Gesù Cristo sulla croce. E possiamo dire che un apice che troviamo nel Vangelo di Marco si trova al versetto 27 e 30 del capitolo 8, che è quando Pietro dirà, sulla base della domanda di Gesù, voi chi dite che io sia? Pietro dirà, tu sei il Cristo. Fino a questo punto noi non abbiamo sentito nessuna persona che affermasse così chiaramente ciò che afferma l'apostolo Pietro. E Pietro sta parlando come portavoce degli dodici, perché Gesù chiede, e voi chi dite che io sia? E Pietro prende la parola e dice, tu sei il Cristo. Quindi stiamo entrando in una sezione importante del Vangelo, sulla base di tutto ciò che abbiamo già conosciuto di Marco, e possiamo dire che ciò che vedremo questa mattina si collega anche con ciò che abbiamo sentito fino adesso del capitolo 8. Perciò voglio leggere Marco capitolo 8, versetto da 22 a 26, e poi lo approfondiremo. Marco scrive, giunsero a Betsaida. Fu condotto a Gesù un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli domandò, vedi qualcosa? Egli aprì gli occhi e disse, scorgo gli uomini, perché li vedo come alberi che camminano. Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse, non entrare neppure nel villaggio. Questo è il racconto dove Gesù guarisce un uomo cieco. Vedremo un unico punto, non ci saranno dei punti questa volta. Sono 4 versetti, anzi 5, e li potremo vedere come un tutto uno. Versetto 22, vediamo che Marco scrive di Betsaida. Quindi sappiamo che Gesù si stava spostando, lui aveva moltiplicato i pani, aveva ricevuto l'affronto da parte dei farisei di fare un segno. Gesù dice non vi sarà dato nessun segno. Poi Gesù sale sulla barca con i suoi discepoli, loro stanno sano che hanno dimenticato il pane, hanno solo un pane, e Gesù gli dice guardatevi, state attenti, e sappiamo che lo dice enfaticamente, di che cosa? Del lievito. Farisei, dei Sadducei e di Erode. Sappiamo che questo sono tre categorie che riaggruppano un sacco o tantissime peccati e modi di fare peccaminosi, come pragmatismo, legalismo, possiamo dire liberalismo, nel senso di non prendere la scrittura come qualcosa di ispirato, immoralità sessuale da parte di Erode, tanti peccati. Abbiamo visto questo la volta scorsa. E quindi Gesù, mentre è sulla nave, gli dice a loro, guardatevi dal lievito, e gli fa delle domande perché loro non capiscono, e abbiamo visto che cosa? La cecità dei discepoli. Loro giunsero a Betsaida. Betsaida era molto vicina a Capernaum. Betsaida significa casa di pesca. Questa era la città dove Filippo, Andrea e Pietro erano nati. Pietro e Andrea erano cresciuti in Betsaida e sappiamo che loro poi si sono trasferiti a Capernaum, dove hanno incontrato Gesù. E Betsaida, se vi ricordate, era il luogo dove Gesù per prima volta aveva moltiplicato i pani e i pesci. Era vicino, perché sappiamo che Gesù aveva fatto questo nel deserto, una zona deserta, quindi non era proprio nella città, però possiamo immaginare che se c'erano quel giorno circa 20.000 persone, molti di quelli che erano presenti vivevano a Betsaida. Quindi la gente di Betsaida conosceva Gesù, tra l'altro Betsaida e Capernaum erano molto vicini, perciò si conosceva bene chi era Gesù, sapevano quello che lui era in grado di fare. E quando Gesù giunse con i suoi discepoli a Betsaida, guardate, lì fu condotto a Gesù un cieco. un cieco e lo pregarono che lo toccasse. In altre parole, lo pregarono che lo guarisse, che potesse fare qualcosa affinché lui potesse recuperare la vista. Quindi guardate, la gente sapeva e conosceva riguardo alla capacità, alla potenza che Gesù aveva di guarire queste cose. E pensate, un cieco nel primo secolo era indifeso, era messo da parte dalla società. Se vi ricordate in Giovanni 9, quando Gesù guarisce un altro cieco, questo cieco viene portato davanti al Sinedrio perché vogliono capire bene cosa è successo, e il cieco dirà una sola cosa: quell'uomo io prima non vedevo ma ora vedo. E loro gli chiedono chi è, e sappiamo che questo uomo veniva considerato, o possiamo dire i ciechi venivano considerati come qualcuno che aveva peccato. Quindi in Israele c'era questa convinzione di che legavano la malattia con il peccato. Ovviamente la malattia è una conseguenza del peccato, ma non necessariamente era come dicevano i farisei: è cieco perché ha peccato. No, è cieco perché è nato cieco, e Gesù anche dirà è per la gloria di Dio. Quindi non legava sempre un peccato con qualche determinata malattia. Erano considerati maledetti da Dio coloro che avevano disabilità o malattie che li indebolivano. Quindi pensate che per un cieco questo ulteriore rifiuto da parte della nazione, anche da parte dei capi religiosi, di che nemmeno si avvicinavano a loro, portava un peso in più già la loro situazione. Le malattie nel primo secolo erano ovunque, non c'era davvero conoscenza di ciò che causava la malattia, non c'erano cure veramente efficaci. Le prime cure sono apparse alla fine del secolo XIX. E quello che succedeva è che in quel tempo qualunque cosa tu avevi, tu ci dovevi convivere. Le cure erano rare, erano assurde. Ascoltate quello che ho trovato. Dice: la cura per la cecità era sangue di gallo mescolato con miele d'ape strofinato negli occhi. Questo è ciò che si dava al cieco affinché potesse recuperare la vista. Quindi questo ci mostra anche che non esisteva nessun tipo di cura per niente. Anche la donna con il flusso di sangue da 12 anni, nessun medico aveva potuto guarire quello. La donna aveva speso tutti i suoi soldi. Non esisteva la medicina come possiamo vedere oggi. E questi problemi, possiamo dire, di cecità, potevano venire per ovviamente la mancanza di posti salutari, per infezioni, per incidenti, per malattie di ogni tipo. E questo uomo viene portato dagli amici o dai parenti suoi davanti a Gesù e lo pregarono che lo toccasse. Questa richiesta è molto molto simile a che cosa? Capitolo 7, quando Gesù quando a Gesù gli viene portato un uomo sordo che parlava a stento. Capitolo 7, versetto 31, dice che Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e passando per Sidone tornò verso il mare di Galilea attraversando il territorio della Decapoli. Guardate il versetto 32, condussero da lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Quindi si sapeva che Gesù era in grado di guarire anche soltanto con il tocco. Al capitolo 8, versetto 23, Gesù cosa ha fatto? Ha preso il cieco per la mano e lo condusse fuori dal villaggio. È interessante vedere che Gesù non farà questo segno, non farà questa guarigione davanti a tutti. Lui lo prenderà e lo porterà fuori dal villaggio, fuori da Betsaida, similmente a come Gesù aveva agito con il uomo sordo che parlava stento, molto simile. Capitolo 7, versetto 33, dice che Gesù prese l'uomo sordo che parlava stento e lo condusse fuori dalla folla, in disparte. E nel caso dell'uomo sordo, guardate, dice che Gesù gli mise le dita nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua. Sappiamo che Gesù qui sta parlando all'uomo sordo attraverso segni, vuole fargli capire ciò che lui farà, quindi le mette le dita nelle orecchie mostrandogli agirò qui, possiamo dire, se la sua lingua parlava stento, con la saliva gli tocca la lingua. E al capitolo 8, versetto 23, guardate, Gesù agisce in un modo molto simile, dice che gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui. Tutta questa scena si svolge proprio fuori dalla città di Betsaida, perché Gesù aveva preso il cieco per la mano. Cioè possiamo immaginare la scena di che Gesù, anche nel modo in cui prende un uomo che era proprio messo da parte della società a causa della sua cecità, gli viene richiesto questo, Gesù lo prende con la mano mostrando un gesto che a quel tempo non era qualcosa che si vedeva, lo porta fuori. Dio non è indifferente, Gesù non è indifferente verso questo uomo. Gesù vuole, possiamo dire, stare nel privato con lui. E in questo caso possiamo dire che se Gesù già sta cercando di passare del tempo con i discepoli, quando Gesù lo porta fuori dal villaggio, molto probabilmente i discepoli sono con lui. Quindi vediamo la scena, Gesù, il uomo cieco, i discepoli che sono vicini a Gesù e poi c'è il villaggio distante. Possiamo presupporre che Gesù l'ha portato a una distanza in modo che nessuno interferiva su quello che Gesù diceva, in modo che fosse un tempo privato tra Gesù e il cieco. Quindi era una distanza, possiamo dire, considerevole. E guardate tutte le azioni di Gesù. Al versetto 23, perché Gesù accoglie la richiesta di proprio guarirlo, di mettere le mani su di lui affinché venga guarito. Versetto 23, egli prende il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, e quando Gesù ha tutta l'attenzione del cieco senza distrazione, Gesù cosa fa? Gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli domandò, vedi qualcosa? Vediamo che Gesù ha preso proprio l'iniziativa sulla base di una richiesta e lui sta facendo tutto. E lui gli fa una domanda, vedi qualcosa? Come abbiamo letto anche dal capitolo, dal brano, abbiamo visto che questo miracolo si svolge in due tempi, possiamo dire, in due tappe, in due fasi. È l'unico miracolo dove Gesù fa una cosa, parla con la persona che sta guarendo e poi continua la sua guarigione fino a quando essa è totalmente completa. E Gesù gli chiede, dopo aver fatto queste cose, gli sputò sugli occhi, le pose le mani su di lui. Possiamo dire qua Gesù sta usando anche un segno, un linguaggio dei segni, perché pone le mani su di lui e gli sputa sugli occhi e gli dice, vedi qualcosa? La domanda di Gesù non è affinché Gesù potesse verificare se il cieco stava vedendo. No, questa è una domanda al fine che il cieco potesse dire quello che gli stava succedendo. Versetto 24 dice che il cieco aprì gli occhi. Le parole che noi leggiamo per aprire gli occhi sono parole che troviamo anche al capitolo 10, versetto 51 di Marco. Andate lì per un attimo. dove si descrive la guarigione di Bartimeo, anche lui cieco. In questo caso la parola che noi leggiamo per egli aprì gli occhi viene tradotta in Marco 10:51, quando dice Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che vuoi che ti faccia? Il cieco gli rispose: Rabuni, che io recuperi la vista. Quindi quella, recuperi la vista, la stessa parola che viene usata in Marco 8:24. Guardate il versetto 52. Dice: Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Perciò al capitolo 8 versetto 24 Gesù, quando gli dice vedi qualcosa, si potrebbe tradurre il versetto 24 come ed egli recuperò la vista. In Luca 7:22 troviamo la stessa parola. Quando Gesù gli viene chiesto dai discepoli di Giovanni se lui era il Messia, dovevano aspettare un altro, Gesù dirà che i ciechi recuperano la vista. Lo stesso verbo che usa Marco. È lo stesso verbo che in Giovanni 9 si dice che questo uomo ha recuperato la vista. Perché diciamo questo? Perché potremmo dirle così, potremmo dire così, Marco 8, versetto 23-24, che Gesù gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli domandò, vedi qualcosa? Ed egli recuperò la vista e disse, scorgo gli uomini perché li vedo come alberi che camminano. Ora noi leggendo questo passo ci potremmo concentrare su che cosa? Sul dire, ah, Gesù non ha fatto bene, non ha fatto il miracolo così preciso perché lui non vede bene. Dobbiamo considerare questo. Dal buio il cieco inizia a vedere. Dal buio. Una persona cieca non vede niente. E ad un tratto lui vede. Quindi lui ha recuperato la vista. E guardate cosa risponde l'uomo alla domanda di Gesù. Vedi qualcosa? Lui risponde, scorgo gli uomini. Lui vede degli uomini. Forse lui sta facendo riferimento a che lui vede chi? I discepoli che sono vicini a Gesù. O forse lui sta dicendo che riesce a distinguere con la vista che ci sono uomini, ma li vede in un altro modo. Questo è possibile, questo è probabile che ci mostri che cosa? Di che il cieco forse non era nato cieco, ma che qualcosa aveva prodotto la sua cecità, perché lui riusciva a discernere che cosa? Un albero da un uomo. Quindi Gesù ha fatto così, ha sputato sugli occhi, ha posto le mani sul cieco, che vedremo adesso di più quello che lui ha fatto, e il cieco recupera la vista, dal buio al vedere. Come fa questo Gesù? Versetto 25. Ci mostra che Gesù continua a fare lo stesso. Gesù disse che le mise le mani sugli occhi. Quindi è il tatto di Gesù, lo sta toccando al cieco per mostrargli quello che lui sta facendo. Ma in questo caso, versetto 25, Gesù porterà il cieco dal vedere a vedere chiaramente. Gesù gli mise le mani di nuovo sugli occhi, dice mise di nuovo le mani sugli occhi, perciò questo ci mostra che inizialmente quando Gesù ha posto le mani sul cieco, le ha posto proprio sugli occhi, perché qua dice li pose di nuovo sugli occhi. E dopo aver messo le mani sugli occhi, il cieco guardò e fu guarito, possiamo dire, e vedeva ogni cosa chiaramente. Questo è qualcosa che Gesù deliberatamente sta facendo verso il cieco, davanti ai suoi discepoli, e lo sta facendo in due tempi. E pensate, ci sono delle cose importanti che dobbiamo sottolineare per vedere ancora di più la grandezza di ciò che Gesù sta facendo. La parola perochi la troviamo al versetto 23 e al versetto 25, la potete vedere voi dal testo. Al versetto 23, quando leggiamo che Gesù li sputò sugli occhi, la parola è occhi. Fa riferimento all'occhio, agli occhi. Però al versetto 25 la parola per occhi non è la stessa che troviamo al versetto 23. C'è una differenza. C'è una differenza. Al versetto 25 la parola per occhi, ascoltate, è oftalmos. E uno studioso cita che probabilmente questa parola derivava da una radice che significava penetrazione o affilatura. Ed è il termine da dove deriva la parola oftalmologia. Quindi Gesù li sputò sugli occhi, pose le mani su di lui, gli domandò: vedi qualcosa? E gli recuperò la vista. Lui dirà: scorgo gli uomini perché li vedo come alberi che camminano. E dopo che Gesù ha sentito la risposta dell'uomo, Gesù gli ha messo di nuovo le mani sugli occhi. E cosa è successo? Lui vide chiaramente. Quindi Gesù in due tempi ha fatto due cose che erano necessarie affinché la vista di questo uomo sia perfetta. Infatti il versetto 25 si potrebbe dire che il cieco fissava e fu restaurato e vedeva chiaro. O egli guardò intensamente e fu ristabilito e cominciò a vedere tutto chiaramente. Possiamo dire, la nebbia era finita. Lui ora vedeva con che cosa? Con precisione. Quindi lui inizialmente vedeva, aveva recuperato la vista, ma Gesù nel suo secondo tocco cosa ha fatto? Lo ha fatto vedere in modo preciso, nitido. Lui ora poteva focalizzare, mettere a fuoco perfettamente con i suoi occhi e vedere chiaramente. Quindi la scena ci sta mostrando che cosa? Un progresso in ciò che Gesù ha fatto affinché questa persona vedesse totalmente, completamente, in modo preciso, nitido, le cose. Quindi dal buio più assoluto, che produce la cecità, a vedere, e poi dal vedere a vedere perfettamente chiaro. Prima lui ha avuto la vista, dopo lui ha avuto la messa a fuoco. E Gesù avrebbe potuto fare questo in una sola volta. Lo tocca ed è fatto. Ma Gesù ha voluto far così. Prima gli ha ridato la vista e poi l'ha messo a fuoco, possiamo dire. Quindi Gesù ha fatto questo deliberatamente. E guardate, perché ci sono anche delle cose molto interessanti nel passo che vogliamo osservare. La prima volta Gesù gli ha sputato sugli occhi, gli ha toccato i suoi occhi. La seconda volta lo sputa sugli occhi, non lo sputa sugli occhi, ma soltanto lo tocca. Qua stiamo ipotizzando perché il passo non dice, ok? Però possiamo fare delle osservazioni e vedere ciò che prima ha fatto e poi ciò che lui non ha fatto e considerare anche il contesto storico. Possiamo ipotizzare che Gesù ha voluto mostrare al cieco, quando lo ha sputato la prima volta, che lui lo avrebbe guarito, perché il cieco sicuramente era abituato a che gli spalmassero delle cose sugli occhi. Se nel primo secolo si pensava che la cecità si guariva in questo modo, Gesù sta mostrando al cieco che la potenza della guarigione sarebbe provenuta da lui. Quindi con questo segno lui poteva capire: mi sta guarendo. Però Gesù nella seconda volta non lo sputa, ma soltanto lo tocca. Cioè, rimuove quello che sarebbe stata la tradizionale, il tradizionale modo di guarire, ma lo tocca soltanto. E possiamo pensare che lì Gesù vuole mostrare: non sarà la saliva, non sarà un metodo tradizionale che ti guarirà e ti darà la vita, la vista perfettamente, ma sarò io. Quindi era lui stesso da dove proveniva tutta quella potenza per farlo vedere. Possiamo dire che con il primo atto Gesù ha mostrato a quell'uomo quello che lui stava facendo in modo che il cieco lo potesse comprendere, e con il secondo atto Gesù ha mostrato all'uomo che la fonte di guarigione era lui stesso. E possiamo notare anche questo. Gesù la prima volta, dopo aver toccato gli occhi del cieco, gli chiede: vedi qualcosa? La seconda volta, dopo aver toccato gli occhi del cieco, non gli chiese nulla. Questo ci mostra che la prima volta che lo toccò, Gesù ovviamente sapeva, come abbiamo detto prima, quello che stava succedendo nell'uomo, ma la domanda era al fine che l'uomo cieco potesse rispondere ed esprimere quello che stava succedendo. E qui c'è qualcosa di importante. Questa risposta del cieco, dopo il primo intervento di Gesù, e quello che accade dopo il secondo intervento di Gesù, tutto questo era qualcosa che stava accadendo davanti a chi? Davanti ai discepoli. E Gesù prima ha aiutato a loro a che cosa? A che loro potessero comprendere la loro cecità spirituale. Quindi Gesù lo ha guarito, poi lo ha raffinato. Il cieco è passato dal non vedere nulla a vedere sfocato, e dal vedere sfocato a vedere in modo nitido. Gesù ha deliberatamente fatto questo per far capire che Gesù era colui che era in grado di guarirlo totalmente. Però potremmo pensare che questo era un'illustrazione per i discepoli riguardo a quello che Gesù era in grado di fare verso la loro cecità spirituale. Gesù era in grado di far vedere ai discepoli oltre quello che loro non vedevano. Molti commentatori hanno suggerito questo. Hanno suggerito che il recupero in due fasi della vista dell'uomo è usato da Marco come una metafora della parziale cecità dei discepoli e della illuminazione che Cristo può fare nei suoi discepoli nel modo in cui lui può intervenire su di loro. Infatti prima abbiamo visto che Gesù come li portò a riflettere, che non si trattava di pane ma dal lievito, dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei, perché Gesù gli fece delle domande che li portò a vedere chiaramente. E in questo modo, attraverso l'agire di Gesù, i discepoli che erano parzialmente illuminati, vedevano sfocato, sarebbero arrivati, attraverso l'intervento di Gesù, alla piena comprensione di chi lui è. Quando? Dopo la sua risurrezione. Ecco perché loro non capiscono tanto. E anche se Pietro confesserà nel passo successivo che Gesù è il Cristo, loro non riusciranno a comprendere la sofferenza di Gesù se non quando lui risusciterà. Infatti noi sappiamo che quando accade tutto ciò sulla croce i discepoli sono confusi. Già possiamo dire loro da adesso iniziano a essere confusi. Già non capivano perché nessuno seguiva il Messia. E Gesù gli deve spiegare la parabola dei seminatori. Loro chiederanno anche a Gesù: Signore, possiamo sederci uno alla tua destra, uno alla tua sinistra? Ma Gesù gli stava dicendo che io morirò e risusciterò il terzo giorno. Pensate, capitolo 8, versetto 17-18, Gesù sta cercando di parlare loro della peccaminosa influenza, di quello di cui devono stare attenti nella loro vita, il lievito dei farisei, dei sadducei e degli erodiani, e la unica cosa che loro pensano è al cibo. E Gesù farà quello: perché state a discutere del non avere pane? Non riflettete, non capite ancora, avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite e non vi ricordate. Gesù deve intervenire sui discepoli affinché loro capiscano. E lo stesso accade con noi. Noi non siamo in grado di capire gli aspetti spirituali della scrittura se non è per la provvidenza di Dio. Il salmista dice: Signore, aprimi gli occhi affinché io possa contemplare la tua legge. È Dio che ci mette in grado di capire ciò che è scritto. Ecco perché la nostra lettura, il nostro meditare nel Signore dipende proprio da ciò che Lui può darci a noi. E Gesù sta intervenendo verso il cieco, dimostrando che quel cieco ha bisogno di aiuto, ma nel modo in cui Gesù ha fatto le domande ai discepoli al versetto 17 del capitolo 8 dimostra che loro anche hanno bisogno di aiuto. Loro hanno bisogno che la loro ignoranza sia eliminata. Possiamo dire che loro hanno enormi lacune di ignoranza ancora. Loro hanno capito che Gesù è il Cristo. Loro lo stanno seguendo. Ma oltre a questo, loro ancora non hanno capito il piano di Dio. Perciò pensate, se loro che erano accanto alla parola di vita incarnata avevano difficoltà a capire tante cose, pensate quanto noi siamo nella stessa posizione dei discepoli. Abbiamo la parola, abbiamo lo Spirito Santo che dimora in noi, però allo stesso tempo possiamo avere tante lacune di conoscenza riguardo alla scrittura, riguardo a ciò che è la vita cristiana. Ecco che questo è una realtà che ci aiuta a che cosa? A non avere un concetto alto di noi stessi riguardo alla nostra comprensione della scrittura, ad avere un concetto sobrio di noi stessi, a sapere che se siamo qualcosa, se possiamo capire qualcosa, non è per merito nostro, è un dono di Dio che ci responsabilizza di più dinanzi a Lui. Perché? Perché nel momento in cui tu capisci di più, tu sei chiamato a ubbidirlo. E se tu disubbidisci capendo ciò che la scrittura dice, tu stai deliberatamente volendo non sottometterti alla sua volontà. Quindi i discepoli stanno seguendo Gesù Cristo, lo stanno seguendo, ma ancora non hanno capito tante cose. E guardate Gesù come finisce la scena con l'uomo cieco. Il versetto 26 dice che Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: non entrare neppure nel villaggio. Quindi possiamo vedere che questo uomo non abitava nel villaggio, perché lo manda a casa sua e gli dice allo stesso tempo non entrare neppure nel villaggio. Però è importante, Gesù non lo rimanda dalla folla, da Betsaida, lo manda a casa sua. Se la folla avrebbe visto questo da lontano, avrebbe visto che l'uomo cieco recuperava la vista, ma avrebbe visto anche che non andava da loro. E quindi possiamo mostrare il punto che Gesù, attraverso la guarigione del cieco e mandandolo in un'altra direzione, lui non vuole che la folla lo segua. Perché? Perché lui vuole stare da solo con i suoi discepoli. Pensate a questo. Dal punto di vista dei discepoli, tutto ciò che è successo fino a questo momento non è andata bene. Nessuno segue Gesù, i farisei sono contro Gesù, Gerusalemme, da dove vengono i capi religiosi, dove c'è il sinedrio, è contro Gesù. La situazione migliorerà? No. I discepoli sanno che lui è stato rifiutato, ma hanno bisogno anche di che cosa? Di sapere cosa succederà. E quello che accadrà nei prossimi versetti è chiave. Perché cosa farà Gesù? Gesù si sposterà, versetto 27, da Betsaida, Cesarea di Filippo, e Gesù chiederà chi dice la gente che io sia. Loro daranno il loro parere. E poi Gesù chiederà, e voi chi dite che io sia? Versetto 29. E Pietro risponderà, tu sei il Cristo. Loro vedono questo, ma non vedono il piano. Perché? Guardate cosa dirà il Signore dopo la confessione di Pietro. Egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Versetto 31. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo tre giorni risuscitasse. Guardate, qua Gesù gli sta dando il proseguo dopo il rifiuto della nazione e ciò che succederà a lui, e ha implicazioni anche per i discepoli, perché i discepoli lo stanno seguendo. Versetto 32 dice che Gesù diceva queste cose apertamente, quindi Gesù era chiaro. Lo che lui diceva non c'era un malinteso da quello che lui poteva comunicare a loro, era la comprensione dei discepoli che non era in grado di captare ciò che Gesù diceva, era un'incapacità dei discepoli di comprendere. Per quale motivo? Perché loro nell'ascoltare queste parole non stanno pensando Isaia 53, il servo del Signore, cosa succederà? Darà la sua vita in sacrificio per il peccato e poi vedrà una grande discendenza e tutto il proseguo, morte e resurrezione. Non stanno vedendo quello, stanno vedendo il regno. Perché gli chiedono a Gesù più tardi, ci possiamo sedere uno alla tua destra, uno alla tua sinistra? Sì, ma Gesù sta annunciando, io morirò e poi risusciterò. Ma nessuno gli chiede, non lo capiscono, hanno gli occhi concentrati sul regno ma non sul bisogno proprio di cui loro hanno bisogno, che è il perdono dei peccati. E guardate cosa risponderà Pietro al versetto 32. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo, ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo, vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Guardate dove era focalizzata l'attenzione dei discepoli, non nelle cose di Dio ma nelle cose degli uomini. E questo lo sta dicendo Pietro. Guardate quanto è difficile per i discepoli accettare questo, al punto che dopo che Gesù dice questo, Pietro lo prende, lo mette da parte e gli dice, lo inizia a rimproverare. Da qui Gesù si sposterà o porterà l'attenzione dei discepoli a capire, io sto per essere dato nelle mani dei capi di Israele, morirò e poi risusciterò. Ma loro non capiscono. Di nuovo vediamo che i discepoli sono concentrati a livello orizzontale, similmente a come è successo con i pani, similmente quando lui gli ha detto, guardatevi, state attenti al lievito dei farisei. Loro pensano al pane. Quindi qua possiamo soffermarci nel capire cosa stiamo comprendendo della scrittura. E ciò che stiamo imparando della scrittura proviene da una chiara comprensione di ciò che dice la scrittura. Perché i discepoli stanno avendo queste lacune. E pensate, Gesù da quel momento in poi inizierà a insegnare ai suoi discepoli della sua morte e risurrezione. Capitolo 9, versetto 31, guardate, loro stanno viaggiando attraverso la Galilea. Poi, versetto 30, dice, partiti di là attraversarono la Galilea e Gesù non voleva che si sapesse. Vedete che Gesù sta avendo un ministero verso i suoi discepoli, sta evitando le folle. E guardate il versetto 31, lui sta insegnando a loro di che cosa? Infatti egli istruiva ripetutamente, di continuo, possiamo dire, da ciò che dicono i commentari, i suoi discepoli, dicendo loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ma essi l'uccideranno. Ma tre giorni dopo essere stato ucciso, risusciterà. Versetto 32. Ma essi non capivano le sue parole. E che cosa dice? E temevano di interrogarlo. Per quale motivo temevano di interrogarlo? Quando Gesù dice per prima volta questo, cosa succede? Pietro lo prende e lo mette da parte e lo inizia a rimproverare. E cosa fa Gesù? Dice: vattene via da me, Satana. Perché i discepoli temevano di rimproverarlo? Non volevano fare nessuna domanda a Gesù, perché non volevano ricevere la stessa risposta che aveva risposto Pietro. Guardate anche capitolo 10, versetto 32. Gesù sta andando verso Gerusalemme. Mentre erano in cammino salendo a Gerusalemme, Gesù sta andando a Gerusalemme per morire. Gesù andava davanti a loro, era determinato quello che doveva fare. Essi erano turbati, ma Gesù andava davanti a loro. Quelli che seguivano erano pieni di timore. E li prese di nuovo da parte i dodici e cominciò a dir loro le cose che stavano per accaderli. Cosa gli dice? Versetto 33. Noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei sacerdoti e degli scribi, essi lo condanneranno a morte e lo consiglieranno ai pagani, i quali lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, ma dopo tre giorni egli risusciterà. Quindi Gesù sta dando una lezione a loro, una dopo un'altra, sulla sua morte e la sua risurrezione. E il tempo si sta esaurendo e Gesù sta insegnando i suoi discepoli a capire ciò che sta succedendo. E loro hanno bisogno di che cosa? Di che quella ignoranza venga rimossa. Pensate, loro ascoltavano chiaramente, ma non riuscivano a capire. Erano concentrati sulle sue cose, sulle cose terrene. Non riuscivano a capire. Cristo doveva intervenire e loro avrebbero capito tutto questo piano glorioso quando Gesù sarebbe risorto. Lì si sarebbero ricordati di tutto ciò che Gesù gli aveva detto prima. Infatti Gesù, quando appare ai due discepoli sulla via di Emmaus, cosa le dirà? Gli mostrerà tutte le cose che dovevano subire, tutte le cose che doveva subire il Messia. E perciò possiamo vedere che la guarigione del cieco è una guarigione dove Gesù fa in due tempi. Marco, Gesù stesso, non dà il motivo di perché lui lo ha fatto in due tempi. Possiamo ipotizzare che Marco, collegandosi all'ignoranza e alla cecità dei discepoli, cosa fa? Mette accanto quel racconto affinché il lettore potesse vedere che Gesù era in grado di rimuovere quella cecità. Ma pensiamo a noi, quanto dipendiamo dal Signore, quanto abbiamo bisogno del Signore e come stiamo ripetendo la nostra responsabilità è metterci davanti alla parola. La nostra responsabilità è di essere in grado di capire il testo bene. E poi la nostra responsabilità è che una volta che abbiamo capito e abbiamo visto veramente chi è Dio, quello ci porti a un timore di Lui. E quel timore si trasforma in che cosa? In ubbidienza alla Sua parola. Ma intanto possiamo considerare ciò che Gesù ha fatto al cieco e considerare che Gesù è in grado di aiutare noi a capire la sua volontà. È la sua volontà che noi siamo conformi all'immagine di Cristo. Ma possiamo dire, in tutto questo possiamo dire, il nostro cuore deve essere indirizzato a vedere che cosa? Noi dipendiamo da Lui. Questo aiuta che cosa? Come abbiamo letto anche del passo del re, affinché il nostro cuore non si inorgoglisca, affinché non ci sviamo a destra o a sinistra. Per quale motivo? Perché stiamo leggendo la parola, la stiamo copiando secondo noi così bene, ma poi ad un tratto si manifesta il peccato. Perciò stiamo attenti a come leggiamo, stiamo attenti a come consideriamo chi siamo dinanzi a Dio. Perché i discepoli avevano bisogno di vedere che cosa? Voi dipendete da me, dirà Cristo. Quando lo dirà? Giovanni 15. Senza di me non potete far nulla. Non è non potete fare alcune cose. Senza di me non potete fare nulla. E come facciamo quelle cose che Gesù ci dice? Conoscendo la mente di Cristo, attraverso la sua parola, e mettendo in pratica, in un modo sano, ciò che è scritto. Perché anche i farisei mettevano in pratica, possiamo dire, la scrittura, ma non lo mettevano secondo il volere di Dio.